Capitolo 20.
Beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità vi dico che molti profeti e giusti desiderarono di vedere ciò che voi vedete e non lo videro, di udire ciò che voi udite e non lo udirono. Matteo 13.
26 giugno dell'anno 1300 di Nostro Signore. Scrivo seduto sulla panca e appoggiato al tavolo della locanda. Non c'è nessuno nella vasta sala, è il primo pomeriggio, che possa disturbarmi o sbirciare la carta alle mie spalle. Ho deciso. Bonifacio non leggerà quanto sto stendendo sul rotolo ormai da mesi. Non avrà da me queste righe né altro. Ho anche pensato a non scrivere più nulla e a distruggere per maggiore sicurezza quanto già affidato alla carta, ma, pensatoci bene, mi sono ricreduto. La morte nera o un altro accidente può raggiungermi in ogni momento ed è bene che resti documentazione di ciò che ho compiuto. In realtà mi sembrerebbe giusto che io non sopravviva, come colui che, indegno, si è tuttavia confrontato con la grandezza di Dio, come sta scritto ho contemplato l'Altissimo e sono ancora vivo. Come chi, non levita, ha accidentalmente toccato l'arca dell'alleanza. Se al Signore piacerà togliermi di mezzo, quanto ho segnato sarà utile a colui che sarà scelto come mio successore. D'ora in poi riferirò soltanto quanto è indispensabile come testimonianza della mia storia. Avevo riportato, per effetto della mia caduta sotto la forca delle cornacchie, la testa fracassata, una spalla contusa, la rottura di almeno una delle due gambe. Con tutto ciò, per un caso che ha del miracoloso, dopo poco più di una settimana di convalescenza al castelluccio, ero in ottime condizioni e in grado di riprendere il viaggio di ritorno. Di questo tragitto ho poco da riferire. Basta dire che, a piccole tappe, sono disceso verso sud, fino ad arrivare, la sera del 21 giugno, alla vigilia del solstizio d'estate, in vista di San Leonardo di Siponto. Dopo tanti anni ho rivisto i grandi campi, la cinta muraria, l'alta abbazia torrita. Si avvicinava la notte in cui il sole, in tutto l'anno, è alla massima altezza sopra l'orizzonte. Ma questa volta si presenta un evento più speciale. La luna, nell'ultima decade della Vergine, è in perfetto trigono, l'aspetto positivo per eccellenza, con Marte nell'ultima decade del Toro. Tra 700 anni o più la carta su cui scrivo le mie note sarà probabilmente distrutta e della maggior parte delle opere storiche dei miei tempi sarà stata persa anche la memoria, ma chiunque sia in grado di calcolare una effemeride potrà verificare questa mia affermazione. Poiché la scienza delle stelle è esatta e indistruttibile, a differenza di quella degli uomini. Oltre che il momento specifico, è favorevole il periodo degli astri in generale. Visibile, nessuno ha saputo mai spiegarne la ragione. Ebbene, secondo i miei calcoli, proprio in questi giorni Algol consegue il massimo occultamento. Non desideravo di essere visto da nessuno e mi apprestavo a scavalcare in qualche modo le mura, ma non ce n'è stato bisogno. Su San Leonardo è sopraggiunta una rapida, quanto inattesa da me, decadenza. Non c'era nessuno a fare la guardia alla porta, se non un drappello di piccioni svolazzanti. Nell'interno della cinta i campi erano quasi incolti, molti degli edifici abbandonati. Ho incontrato pochissima gente che non badava a me, ma procedeva per i fatti suoi, apatica. Ho incontrato dei contadini, più vecchi e curvi di quanto fosse normale, e anche qualche aiutante, neanche uno che conoscessi. Nessuno mi ha fermato né ha badato a me. Ho girato al largo dalla grande casa abbaziale, sbarrata, e ho puntato alla legnaia, il rifugio della mia giovinezza. Lassù una scaletta e una botola occultata danno a una soffitta nascosta, dove un tempo nidificava una grande femmina di falco pellegrino. Qui, passavo da ragazzo, sfuggito ai custodi, delle notti intere. Iniziai più tardi anche Abdul e l'Aziz a frequentare questo posto solitario. Almeno in questo posto trovai tutto come lo ricordavo. La polvere c'era sempre stata. Ho aspettato qualche ora. Verso mezzanotte, silenziosamente, sono sgusciato giù dalla legnaia. C'era un silenzio perfetto e nemmeno un lume o una fiaccola in giro e non era ancora sorta la luna. Ma, naturalmente, conoscevo il posto come le mie tasche. Ho raggiunto la basilica oscura, la facciata con i leoni di pietra. In alto, intravedevo issata sulla vela la grande campana che proteggeva la chiesa e ciò che custodiva, il segreto dei templari. La chiave di Volfango è entrata facilmente nella serratura, ma nel girare ha cigolato come fosse il grido di una civetta. Nessuno si è fatto vivo. Il santuario era una larga, ma confortante, pozza di oscurità. Come quella volta, ragazzo, in compagnia del procuratore, ho trascorso la notte in preghiera e meditazione. Questa volta però non ignoravo che cosa mi attendeva. La veglia è trascorsa con facilità. Quando una prima luce lattiginosa si è infiltrata tra le tenebre, ho provato per la prima volta un po' di batticuore. Poi, rapidamente, la luce è cresciuta e infine il raggio del solstizio d'estate è sboccato, diritto come una spada, dalla sua feritoia. Era un lungo, luminoso, dito indice che dardeggiava sul pavimento una segnalazione, e ogni anno ripeterà in questo giorno la sua indicazione fino alla fine dei tempi. Diversamente da quando ero ragazzo, questa volta ho osservato attentamente il raggio che batteva sul pavimento. Inquadrava un mattone rettangolare, apparentemente simile agli altri, con disegnato sulla superficie un leggero graffito. La superficie del pavimento è corrosa dal tempo e senza la luce rodente nessuno avrebbe potuto distinguere il disegno di due triangoli incrociati, l'antico simbolo divino che forma insieme l'esagono e la stella di Salomone, a meno che anch'esso non appaia soltanto all'alba di questo giorno dell'anno. La luce già scompariva. Mi sono affrettato ad estrarre il mio pugnale e, in ginocchio sul suolo, ho cominciato a lavorare intorno alla pietra. Il pugnale aveva la lama sottile, ma forse non abbastanza per il mio scopo. D'altra parte non volevo rovinare il pavimento della basilica e alla fine ho sostituito al ferro le unghie. Un tributo di qualche goccia di sangue sprizzante dalle mani si è rivelato utile. Ho potuto estrarre il mattone o pietra istoriata che fosse, rivelando un buco oscuro. Al tatto ho riconosciuto una specie di leva o maniglia e l'ho tirata a me. Sono dovuto ricorrere a tutte le mie forze perché il meccanismo era vecchio e rugginoso. Alla fine si è sentito il gemito del metallo scricchiolante, a 20 metri da me, sotto l'altare si è aperta una botola. In ginocchio mi sono appressato al segreto dei Templari. Il vano che si era spalancato proprio al centro della chiesa non era vasto. Un recesso rettangolare inferiore a 1 metro in larghezza e a mezzo metro in profondità. In cima era un plico sigillato con l'involucro decorato dalle armi dell'ordine, lo scudo crociato. Era posato sopra un sacco di tela di canapa polveroso. Sotto la canapa c'era un drappo di lana, seguito da una fodera di cotone. Sollevati questi, ho trovato un lenzuolo di lino poggiato su un cuscino di porpora. Sotto la porpora c'era un velo sottile che copriva una seta finissima, color oro, di cui non avevo mai visto l'eguale. Ho rimosso anche la seta e infine è apparso un vecchio involto di colore indefinibile, striato dal tempo. Logori nodi di cordicelle di damasco mostravano che anche questa era una copertura che tratteneva qualcosa di simile a uno stendardo ripiegato di fibre di lino. Ho sciolto con mano tremante gli ultimi legami, dispiegato sopra l'altare, non lo volevo guardare fino all'ultimo, il vecchio lenzuolo custodito nell'involto e infine ho sollevato gli occhi. Quello che avevo cercato era davanti a me. Abdulaziz si era avvicinato a intuire cos'era. Si trattava di una immagine, non già della sua impura credenza, ma della nostra gloriosa religione, la Sindone di Nostro Signore. Questa è la storia della Sindone. Bisogna sapere che del sinedrio degli ebrei che hanno condannato Gesù Cristo facevano parte due discepoli del Nazareno, Giuseppe, nativo di Arimatea, uomo ricco e giusto, e Nicodemo, il suo amico, che usava andare a trovare Gesù di nascosto la notte. Questi due con il solo aiuto del saggio fariseo Gamaliele, che però non era discepolo di Cristo, divenne tale solo in punto di morte, quando lo battezzò Saulo di Tarso, che era stato suo allievo al tempo che studiava per diventare dottore della legge, non poterono far nulla per salvare Gesù. Tuttavia, la sera della morte del Signore, Giuseppe andò da Pilato per reclamare il corpo del giustiziato. Fu un atto di coraggio, come lo definisce Marco, perché i giudei, imbaldanziti dal successo, progettavano di far fare ai discepoli la stessa fine del maestro, tanto che gli apostoli vivevano barricati nella stanza del cenacolo, come ci viene narrato in particolare da Giovanni. Pilato consegnò il corpo di Cristo a Giuseppe che si procurò, comprandolo, un lenzuolo per seppellire il maestro. Sappiamo da Matteo che era fine candido e da Giovanni che era fatto di bende di lino. Giuseppe fornì pure la tomba che presentava molti vantaggi. Era prossima al luogo della crocifissione, scavata nella roccia e mai usata da nessuno, l'uomo di Arimatea l'aveva comprata per esservi seppellito lui stesso, un giorno. Nicodemo aiutò il seppellimento e portò 100 libbre di mirra e aloe. Tutti quegli aroni non vennero mai utilizzati, perché, passato il sabato, venne scoperta la resurrezione del Signore. Quando i discepoli, attoniti, ispezionarono il sepolcro, trovarono il sudario in disparte, piegato accuratamente, racconta Giovanni. Nicodemo si affrettò a raccoglierlo e notò che l'impronta, pari a quella di un tizzone ardente, del corpo e del viso di Nostro Signore erano rimaste impresse sul lino. Con molta devozione si appropriò del drappo e lo portò per venerarlo a casa sua. La notizia della prodigiosa reliquia si sparse tra i primi cristiani. Venne poi il tempo delle persecuzioni e gli apostoli decisero di lasciare Gerusalemme per portare la parola di Cristo in terre più ricettive. Nicodemo, però, ormai vecchio, non se la sentì di seguirli. Per non separare lo stendardo di Dio dal suo esercito, pensò bene di rinunciarvi e lo consegnò al più giovane del gruppo, a Giovanni l'Evangelista, il discepolo che il Signore amava. Giovanni giunse a Efeso, tra i greci, e vi si stabilì. La reliquia fu con lui molti anni. Molti la videro e Luca, il bravo pittore, pensò bene di riprodurre il volto di Cristo in tante copie, per inviarne una a ciascuna delle comunità cristiane. Dai dipinti di Luca furono tratte copie e da quelle molte altre ancora. È per questa ragione che si riscontra una grandissima somiglianza nei lineamenti di Cristo, così come ci vengono raffigurati nelle terre più lontane, dalla Bretagna alla Nubia. Il Signore appare sempre con il volto severo e un po' rettangolare, l'ampia fronte e i capelli lunghi. Quando, ormai vecchio, per ordine dell'imperatore, Giovanni fu bandito e, relegato a Patmos, escluso dalla comunità dei cristiani, anche egli non volle portare il segno del Signore con sé, ma preferì regalarlo alle sette chiese cristiane d'Asia, le gloriose comunità che Paolo tanto amava. Queste non furono indegne di tanto onore e difesero gelosamente dalle persecuzioni la sindone, tenendola nascosta per secoli. Passato un lungo tempo, l'imperatore romano Costantino si convertì e finalmente fu portato alla luce il mistero della reliquia. L'imperatore con la madre e i suoi successori vennero devotamente a prosternarsi davanti al volto di Cristo. Purtroppo, la notizia del ritrovamento della vera immagine di Cristo giunse pure a Belial. Il demonio pensò di diffondere tra i greci una perniciosissima eresia che intimava di distruggere tutte le raffigurazioni del Signore. I buoni cristiani d'Asia furono oppressi e uccisi dall'imperatore di Bisanzio, che cercava di scoprire dove la sindone fosse nascosta. Ma i cattolici resistettero coraggiosamente alle persecuzioni, dichiarando di non sapere dove il lenzuolo fosse celato. E, alla fine, lo stesso imperatore dovette ritenere che la reliquia fosse andata perduta per sempre e ci rinunciò. Anche tra i buoni fedeli si sparse l'opinione che chi aveva, a suo tempo, nascosta la sindone, fosse morto senza tramandare la sua preziosa informazione ad altri. Ma non era stato così. Davanti a me era la visibilissima immagine di Cristo morto, le labbra serrate e le mani congiunte, come lo avevano visto l'ultima volta Nicodemo e Giovanni. Mi sono prostrato. Dopo tanto tempo, un privilegio così eccezionale era capitato a me indegno. Frugando nelle pieghe del mio mantello, ho rintracciato un granullo di incenso. Con l'acciarino l'ho acceso davanti a me prima di procedere. Il lenzuolo, non più candido come un tempo, era tuttavia in buone condizioni. Solo ai lati si distinguevano delle striature brune. Ho ricordato quello che Abdul el-Aziz diceva, riferendolo alla sua menzognera tradizione, che cioè lo stendardo, che egli credeva di Maometto anziché di Cristo, aveva subito l'oltraggio del fuoco. Ho ripiegato la tela con cura e devozione, rimettendola nella sua custodia, come una spada nel fodero. Ho riposto nella botola le coperture di seta, porpora, lana e canapa. Quando sono arrivato alla missiva sigillata, ho avuto un attimo di perplessità. Esitavo a rompere il sigillo del tempio. Poi mi sono detto che quella lettera era destinata a chi avesse steso la mano sulla reliquia, chiunque fosse, e che, quindi, mi era indirizzata. Ho rotto i sigilli, dispiegato il contenuto. Ormai dalle finestre della chiesa la luce dell'aurora illuminava discretamente l'interno. Il documento era scritto a grandi, chiari caratteri. E incominciava con una intestazione Leonardo, caro figlio mio, in lettere gotiche, piene ed eleganti, tracciate con mano ferma e sicura. Non mi sbagliavo, no. La lettera era rivolta proprio a me. Erano i tratti del procuratore. Per la prima, unica, volta mi si rivolgeva con una espressione di affetto, ora che era morto. Ho letto con cura il messaggio che seguiva, piuttosto lungo. Poi l'ho distrutto. Per questa ragione non riferirò alla lettera quanto conteneva, anche perché non è facile per me riprodurre lo stile pacato e incisivo del procuratore. Diceva la lettera di mio padre, ma mi rivelava anche molte altre cose che non riguardano questa mia relazione. Leonardo, caro mio figlio, secondo quanto mi è stato rivelato un giorno, leggerai quello che un tempo prevedevo di dirti a voce. Fin da quando tu eri un bambino, infatti, mi preparavo il discorso da farti quando saresti stato maturo per compiere ciò a cui eri destinato, quello per cui sei stato allevato. Le circostanze ci hanno separato. Tuttavia io spero, e ciò che so mi conforta, che l'opera mia e tua non sia stata un fallimento e che entrambi possiamo aver parte nel progetto di Dio e dell'ordine. Non ho completato la tua istruzione. A rigore, anzi, tu non dovresti leggere mai quel che ti scrivo, perché a leggere non ti ho mai insegnato. Ma io confido nello spirito, di cui ci parla Paolo. Senza di questo nessuna conoscenza è possibile, grazie a questo nessuna istruzione è veramente necessaria. Quando ti davo lezione ed esultavo dei tuoi progressi, sapevo pur bene che essi non erano merito della mia abilità e nemmeno della tua applicazione, ma solo frutto del volere dello spirito. E ora lo stesso spirito mi dà fondate speranze, non certezza, perché anche la mia conoscenza, fondata in parte sulle pratiche umane, può essere fallibile, che tu leggerai e eseguirai ciò che metto sulla carta. Per il volere dell'ordine, che interpreta quello dello spirito, tu dovresti essere il predestinato. Non posso certo completare con questa lettera il tuo addestramento interrotto. Tuttavia, ora ti svelerò uno, anzi due segreti dell'ordine che sono ordinariamente riservati ai professi di grado superiore e che avrebbero preteso a rigore più di 30 anni di iniziazione. I due segreti sono interconnessi tra loro, in quanto uno completa l'altro e riguardano, l'uno la vera finalità dell'ordine e lo scopo della sua esistenza, l'altro l'origine del suo nome. A questo punto devo interrompere il mio rapporto su quanto ho letto nella lettera del procuratore. Infatti, nello stanzone della locanda, mentre scrivevo, è entrata un'altra persona. Si tratta di una vecchia conoscenza che richiede tutta la mia attenzione.